Marco 2, dal primo verso al verso 12. La parola così dice: e alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa e subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla scolpecchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico e Gesù, veduto la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Or vi era là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io dico, e disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Amen.
Amen.
Fin qui la parola del Signore. Questa parte che tutti noi conosciamo bene, e penso che anche i nostri figli, mediante la lettura dei Vangeli, abbiano anche letto loro, tramite questa parte vi sono degli insegnamenti che vanno oltre al miracolo del paralitico, che è una parte importante perché è inserita nella parola di Dio, ma questa sera vogliamo andare ancora più in profondità e capire qualcosa in più che il miracolo del paralitico. Molti proprio si soffermano su questo miracolo, sul miracolo avvenuto di Gesù a livello fisico e di come questo paralitico ha potuto alzarsi prendendo il lettuccio e andare a casa. E continuano a proclamare un Gesù che guarisce le malattie, trascurando però il vero mandato di Cristo. Ora voglio subito mettere in chiaro un concetto per me fondamentale, proprio per evitare fraintendimenti all'interno della Chiesa. Credo fermamente, e la Chiesa crede fermamente, che oggi, come allora, Dio può, secondo la sua sovrana volontà e secondo il suo beneplacito, operare potentemente e fare dei miracoli. Amen? Lo crediamo questo? Perché è importante crederlo. Ma vedete, la venuta di Cristo Gesù, Dio ha mandato un ungito figlio, Cristo Gesù, l'ha mandato con un obiettivo che era ben diverso di guarire i paralitici, di guarire i ciechi, di guarire coloro che avevano un'infermità. E questo dobbiamo comprenderlo appieno, perché dobbiamo capire perché Cristo è venuto. E se abbiamo un concetto sbagliato, anche in modo sbagliato, ci relazioniamo con Lui. Se non comprendiamo appieno il perché è venuto Cristo, succede che abbiamo una relazione sbagliata con Cristo e gli chiediamo qualcosa di sbagliato, o ci concentriamo prevalentemente a chiedere cose sbagliate. Gesù, noi sappiamo che è il Figlio di Dio, perché la parola ce lo certifica, e che è stato mandato da Dio Padre sulla terra per redimerci dai nostri peccati. Questo lo sappiamo perché la parola di Dio ce lo dice. Parliamo di conseguenza di una guarigione spirituale, non fisica, perché ad essere redento, cioè ad essere purificato e guarito dai peccati, non è qualcosa di fisico, è qualcosa di spirituale. Dunque lui aveva un compito di redenzione, di essere colui che ci ha redento dal peccato mediante il suo sacrificio e prendendo a carico i nostri peccati, ma è qualcosa che ha fatto a livello spirituale, non l'ha fatto fisicamente. Parliamo di perdono dei nostri peccati, la guarigione dei nostri peccati. E guardate che non è qualcosa di secondario, è qualcosa di primaria importanza ed è qualcosa che è tutto per noi. Nessuno va al Padre se non per mezzo del Figlio, perché il Figlio ha preso carico dei peccati. Non possiamo andare a Dio Padre, non possiamo ereditare la corona della vita se non Cristo prima ci redime dei nostri peccati. Non lo possiamo fare. Quello che vi sto dicendo, chiaramente, parola di Dio, non è farina del mio sacco. E voglio che insieme possiamo, attraverso le Sacre Scritture, averne conferma, così come facevano i fratelli di Berea, che quando l'Apostolo Paolo predicava, loro avevano in mano la parola di Dio e andavano a vedere la parola di Dio, se quello che l'Apostolo Paolo diceva era conforme alla parola di Dio, di quella che avevano allora. E per questo vi invito a prendere nuovamente le nostre Bibbie e prendere nel capitolo 1 sempre di Marco, al verso 29, dove troviamo la parte di Gesù che guarisce la suocera di Pietro. Ricordate Gesù con Simone, si facciamo ancora chiamare Simone, Andrea, vanno a casa sua, la mamma non sta bene, la suocera di Pietro non sta bene, Gesù guarisce la suocera e poi gli serve. Questo in sostanza brevemente è quello che avviene. Ma vorrei leggere di questa parte, il verso 33 e il verso 34 del capitolo 1, dove dice: e tutta la città era affollata davanti alla porta. Egli ne guarì molti, colpite da varie malattie, e scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché sapeva chi egli fosse. In seguito a questa parte, la parola ci dice che il giorno seguente, dopo questo avvenimento importante, Gesù fa qualcosa di particolare. Di buon'ora e col buio esce di casa da solo e dice la parola che va in un luogo appartato, in un luogo solitario, e comincia a pregare. Questo è quello che succede. Quando Simone, Andrea, Simone detto Pietro, si alzano e non lo vedono in casa e cominciano ad arrivare la folla, perché qualcuno, anzi molti, dice la parola di Dio, in quella sera furono guariti, ma non tutti furono guariti, perché poi a tarda notte hanno congedato le persone, ma le stesse persone che non hanno ricevuto il miracolo il giorno seguente si sono presentati alla casa della suocera di Pietro. E dunque, cercando Gesù, e loro vedendo che Gesù non c'era, hanno cominciato a cercarlo anche loro. E dice la parola che si misero a cercare Gesù, lo trovarono, e la prima cosa che lo videro, quando lo videro, disse: tutti ti cercano, ti stanno cercando tutti. Vedete, dietro questo tutti ti cercano, vi sono quelli che non hanno capito il mandato di Cristo, non hanno compreso perché Cristo era lì. Tutti coloro che cercavano una loro soluzione a quello che era l'infermità propria, dunque un tornaconto personale per la loro vita. Coloro che per mancanza di tempo, come detto prima, non sono riusciti a avere il miracolo la sera prima e lo cercavano al mattino seguente, perché avevano in cuor loro il desiderio di essere guariti come sono stati guariti gli altri, ma il fine rimaneva a se stesso, era solo la guarigione fisica. Quanti oggi sono coloro che si affaticano, e sto parlando di coloro che frequentano le chiese e cercano il miracolo per il loro problema, per la loro infermità, tralasciando quello che è cosa primaria, cioè il perdono dei peccati, che significa la redenzione, significa la salvezza, significa la vita eterna, la salvezza dell'anima propria. Quanti sono coloro ancora che spendono molto tempo in preghiera per chiedere del continuo la guarigione delle proprie infermità, tralasciando quello che è la guarigione della propria anima, che è ben cosa più importante, concentrandosi su quello che è il problema fisico e non spirituale. E noi sappiamo che la cosa più importante è la salvezza della nostra anima. Quella è la cosa più preziosa. Il resto non è importante allo stesso modo. Vedete, in questa parte Gesù ci dà un insegnamento importante e fa qualcosa che potrebbe essere anche forse troppo forte. Perché Gesù ci rende attenti, e da queste persone lui cosa fa? Dice la parola che si è allontanato, non ha piacere a stare con loro, dispendio di tempo, di energia, io non sono venuto per questo, se ne è allontanato. Ed è per questo che noi dobbiamo comprendere bene la figura di Cristo, perché se no possiamo fare la stessa fine di coloro che cercano Cristo e Cristo si vuole allontanare perché non ha piacere a stare con loro. Andiamo a leggere questa parte della parola in Marco 1:35-37. Perché quando le leggiamo con calma, lì comprendiamo cosa il Signore voleva dire a Simone e Andrea. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò e uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava. E Simone e quelli che erano con lui lo cercarono e lo trovarono e dissero: tutti ti cercano. Più avanti dice: ed egli disse loro: andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. lui ha fatto capire che non voleva tornare indietro da quelle persone. Fa, io non sono venuto per questo. Io sono venuto perché devo proclamare, annunciare la parola. Non sono venuto per la guarigione fisica, ma bensì per la guarigione spirituale. È questo che sono venuto a fare ed è per quello che mi ha mandato Dio Padre. Ed è questo il compito principale che io ho. Il mandato che ha ricevuto Gesù era ben preciso. Lui aveva ben chiaro cosa doveva fare. E vedete, io mi immagino davanti a questa moltitudine di persone la compassione di Cristo e di vedere questa moltitudine di persone che ancora non aveva capito chi lui era. Di quanto il suo cuore si struggeva nel sapere e conosceva i cuori delle persone che avevano davanti, che ricercavano solo un tornaconto personale. E sapete, cercare un tornaconto personale è la cosa più sbagliata che possiamo avere e possiamo fare, perché non comprendiamo appieno quello che siamo noi a sua volta stati chiamati a fare. Perché quando comprendiamo appieno la venuta di Cristo, perché è venuto, e comprendiamo appieno quello che ha fatto mediante il suo sacrificio, la sua risurrezione, e che sta alla destra del Padre intercedendo per noi, lì ci dà modo di comprendere l'amore incondizionato che ha avuto nei nostri confronti, e lo stesso amore dobbiamo rendere partecipi chi il Signore ci mette davanti. Ora, se torniamo alla guarigione del paralitico di Capernaum, e penso che voi siete stati sorpresi come me di alcuni aspetti che troviamo in questa parte della parola di Dio. Troviamo una situazione in Capernaum già vista, dunque molteplici persone intorno a questa casa. Non sappiamo quale sia la casa, possibile che sia ancora la casa della suocera di Pietro. Talmente tante persone erano presenti che non si poteva stare neanche davanti o vicino alla porta d'entrata. Ovviamente era una casa che, come si entrava dalla porta, si erano tutti lì, c'era la sala, la cucina, c'era una suddivisione come abbiamo noi oggi nelle nostre case. Erano molto semplici e tutti si erano lì. E quando uno stava vicino alla porta, la porta era aperta, poteva ascoltare quello che vi si diceva all'interno della casa. E in questa situazione troviamo che, non trovando posto neanche davanti alla porta, e voleva dire che non si aveva la possibilità di ascoltare quello che dentro Gesù proclamava. E proprio non avendo la possibilità di ascoltare Gesù, dice la parola che quattro uomini insieme a un paralitico decisero di scorperchiare il tetto della casa, proprio dove era posizionato Gesù, e calarono il lettuccio con su il paralitico. Noi sappiamo che in quel tempo avere un'infermità fisica, come la cecità, come un paralitico, poteva essere uno storpio o un difetto fisico, era considerato un peccato. Si diceva che, ed era convinzione, e poi vediamo anche dove lo troviamo, che tale condizione dell'individuo era per un peccato o suo o dei suoi genitori. E se prendiamo Giovanni 9:1-5 troviamo questa parte. Vi ricordate la guarigione del cieco nato? Lo voglio rileggere perché voglio sfatare questa idea che a volte trovano le chiese che è diabolica, non viene da parte di Dio. Giovanni 9:1-5 dice: mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, vedete che è una convinzione che non solo non avevano i sadducei, i farisei, ma l'avevano anche i discepoli, era qualcosa che era tramandata, che vivevano loro. Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Dunque vediamo un amore di questi quattro uomini importante verso il paralitico, perché sapete, quando c'era questa convinzione e c'era questo retaggio culturale, e sapendo che una persona è un peccatore, una persona vista in male modo, nessuno vuole starci assieme. E come nei giorni nostri, se una persona viene accusata, in buono fondato, di essere un delinquente, nessuno vuole a che fare con un delinquente, si cerca di allontanarsi. È la stessa cosa. Ed essere un peccatore, ed essere, avere un'infermità a quel tempo, era molto discriminatorio. Era qualcosa di estremamente pesante. Ma questo paralitico aveva quattro uomini che gli stavano vicini, per qualcosa di, che a me ha colpito molto. Infatti questi quattro uomini andavano oltre a quello che era la priorità personale, no? Di non avere poi delle chiacchiere nei loro confronti che avevano a che fare con il paralitico. E quello che per loro era importante era la priorità del loro amico paralitico, di quello che poteva avere beneficio nel stare ad ascoltare Gesù Cristo. Questa era la loro priorità. E quello che ho notato in questa situazione è che quando viene calato il lettuccio insieme al paralitico, dunque immaginate una scena di quattro persone con quattro corde, ognuno teneva gli angoli, scendere il letto col paralitico, facendolo nel miglior modo possibile per creare meno disagio e disturbare il meno possibile. Ma quello che è importante, che noi notiamo, è che né i quattro amici né il paralitico interrompono la proclamazione della parola di Dio di Cristo Gesù. Nessuno interrompe Cristo dicendo: vi abbiamo portato il paralitico, o il paralitico, Gesù, sono qui davanti a te credendoti la grazia e la misericordia. Nessuno parla, così dice la parola di Dio, non troviamo che nessuno si espone. E questo non fu indifferente negli occhi di Gesù Cristo. Infatti, dice che la parola che, vedendo la loro fede, disse al paralitico delle parole diverse. E leggiamo quali sono. Marco 2:5. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Gloria a Dio. Non ha proclamato parole di guarigione fisica, ha proclamato parole di guarigione spirituali. E questo ha, ed è incredibile. E proprio queste parole, dice la parola di Dio, incomincia attraverso gli scribi che erano presenti, cominciano a parlare dentro di sé. Nel loro cuore incominciano a dire: chi è costui che può perdonare i peccati? Sta bestemmiando, solo Dio lo può fare. Gesù, che conosce i nostri pensieri, conosce il nostro cuore, e Dio dunque è onnisciente, onnipresente, e a Lui nulla sfugge, interviene, e guardate come interviene, con un fine ben preciso, affinché sia palesato la sua potestà sul perdono dei peccati, e voglio leggere insieme a voi, Marco 2, 10, 12, lui fa qualcosa di ben preciso, ma non perché gli viene richiesto, ma perché vuole far comprendere la sua potestà, la sua autorità di perdonare i peccati. Marco 2, 10, 12 dice: ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io dico, e disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente e se ne andò a casa sua. Vedete che lui interviene e fa una guarigione fisica affinché sia manifestato la sua autorità di perdono dei peccati. Ma l'intervento di Cristo Gesù, e la cosa più importante, l'ha fatta come? Per prima cosa, il perdono dei peccati. Ed è straordinario, perché qui ci dà un insegnamento importante e ci fa comprendere quali devono essere le priorità quando noi ci inginocchiamo e chiediamo qualcosa al Signore verso i nostri cari, o verso il nostro vicino, o i nostri parenti, o i nostri colleghi di lavoro. La cosa primaria è che il Signore li chiami a sé, affinché vengono perdonati dai loro peccati e possono accettare Cristo come personale salvatore. Ripeto, il resto è secondario, non ha lo stesso peso, non ha la stessa importanza. Noi sappiamo che se abbiamo, e anche se il Signore ci dà misericordia di una guarigione fisica, e dico amen, gloria a Dio quando lo fa, è una guarigione che comunque ha un orizzonte temporale ben preciso. Perché? Perché il nostro corpo è destinato a sfasciarsi. Siamo destinati a invecchiare e andarci un giorno a Dio piacendo con Lui. Dunque, la guarigione fisica, che comunque ha un beneficio per noi, non ha la stessa importanza della guarigione spirituale. Ed è per questo che noi come prima cosa dobbiamo sempre mettere quella che è la guarigione spirituale. Quando ci troviamo di fronte a una richiesta di un vicino che passa un momento difficile, quella è l'opportunità. Sì, io prego per la tua situazione, ma come prima cosa voglio pregare per la salvezza della tua anima, perché questo è più importante, perché questo è determinante, è questo che fa la differenza. Poi pregherò anche per il tuo problema, che il Signore ti dia la grazia in base alla sua sovrana volontà, ma per la cosa più importante è la salvezza, il tuo cuore, la salvezza della tua anima. E quale redentore dei nostri peccati e salvatore? Dobbiamo necessariamente trasmettere quello che abbiamo ricevuto. Io ho ricevuto il perdono dei miei peccati, perché Cristo mi ha tirato a sé, perché l'ho accettato come personale salvatore, perché Egli mi ha dato la fede di credere. Amen. E se l'ho accettato, perché mi ha tirato a sé, e questo ho ricevuto, è quello che devo trasmettere. È quello che devo trasmettere. E vogliamo imparare dalla parola del Signore proprio a presentare Cristo per quello che Lui è stato chiamato a fare, per il compito principale che ha avuto, e non quello che ha fatto a mossa compassione. Non era quello il compito principale. Più volte troviamo che è stato mosso a compassione, che ha operato anche per l'incredulità degli uomini, dice la parola di Dio. Ha operato anche per confermare, sì, la sua autorità, la sua potestà. Ma ripeto, non era e non è stato il compito principale di Cristo Gesù. E questo è importante, perché se comprendiamo il compito che aveva, trasmettiamo il compito che ha ancora tutt'oggi in mezzo a noi. Possa il Signore farci crescere sempre di più su quelle che sono le verità bibliche e togliere magari alcuni preconcetti che ci portiamo dietro magari da diverso tempo. Vogliamo essere dei figli obbedienti che mettono in pratica e annunziano Cristo come Lui deve essere annunziato. E se noi facciamo questo, siamo dei buoni uditori della parola di Dio. E vuol dire che abbiamo ascoltato bene la parola di Dio e vogliamo mettere in pratica bene la parola di Dio. E sono certo che Cristo Gesù, che sta alla destra del Padre, sarà compiaciuto di vedere dei figli che portano avanti il mandato in modo chiaro e in modo corretto. Questo è quello che il Signore mi ha messo nel cuore di condividere con voi. E questo è quello che vi ho trasmesso e di quello che ho ricevuto. E sono certo che per la sua immensa grazia e misericordia, quando ci troviamo di fronte a approfondire la parola di Dio e Egli ci esorta, ci corregge, ci modella, ne ha grande benedizione la nostra vita, perché possiamo confessare a Dio Padre il peccato che abbiamo fatto: perdonami per le volte che ti ho presentato come un salvagente, come un Gesù che poteva risolvere il problema della persona che mi veniva a chiedere aiuto e non ti ho mai presentato come salvatore della sua anima. Che possa il Signore ricordarci, quando ci darà ancora nuovamente occasione, di presentare Cristo Gesù come deve essere presentato veramente. Che il Signore vi benedica grandemente. Sia il suo nome. Amen.